Cosa passa nella testa di chi rifiuta la realtà? Quali sono i motivi, le conseguenze, qual è la genesi di un'opinione che può costare la propria vita? Cosa allontana alcune persone dal sentire comune, da quello che chiamiamo cultura e società, da quell'insieme di piccole e grandi strutture di pensiero che ci legano gli uni agli altri e fanno funzionare la comunità degli esseri umani? Un famoso antropologo ha scritto che il motivo per cui ad un certo punto la società umana ha preso drammaticamente le distanze dagli altri gruppi di animali, anche quelli più sociali, permettendo di costruire comunità enormi di migliaia, milioni di individui non legati da nessun grado di parentela, in grado di collaborare in compiti incredibilmente complessi e profondamente diversi tra loro, è solo una: la capacità di creare elementi astratti e credere in massa nella loro esistenza e nelle loro caratteristiche. È così per concetti come il denaro, i calendari, la giustizia, la morale, il buonsenso, l'onestà, il matrimonio, la famiglia, il capitalismo, la politica, gli stati. Sono tutti concetti astratti su cui, nella stragrande maggioranza dei casi, concordiamo senza nemmeno rifletterci troppo. Tutti noi non abbiamo problemi normalmente ad ammettere di essere italiani o francesi o tedeschi, che quella cosa che chiamiamo confini di Stato esiste veramente, che oggi è il 1° dicembre dell'anno 2021, per esempio, che i 20 euro che abbiamo in tasca hanno un valore, così come le azioni della borsa, che uccidere è generalmente sbagliato, come lo è rubare, che i bambini vanno protetti, che se compro una casa ne divento proprietario e nessuno la può usare senza il mio permesso, e che chi compra una cosa ha il diritto di rivenderla ad un prezzo più alto e, se ci riesce, di tenersi la differenza. La maggior parte di noi concorda anche nel dire che il sapere scientifico è il migliore sistema per conoscere e prevedere la realtà, che per le malattie ci si affida ai medici, per i guai agli avvocati, per le case agli architetti, per i software ai programmatori, per imparare agli insegnanti e per coltivare la terra ai contadini. Non è un sistema perfetto, ma nella storia ha sempre funzionato, anche con credenze diverse. Nel Medioevo in Europa ci si stringeva intorno alla religione, poi alla scienza e alla tecnologia. E questo condividere un patrimonio di informazioni su cui non ci soffermiamo troppo, se non siamo dei filosofi a riflettere e a discutere, consente alle nostre società di svilupparsi in dimensioni che altrimenti sarebbero impossibili da raggiungere. Eppure, ogni tanto, una persona o un gruppo di persone esce da questo sistema di credenze condivise. Siamo portati a pensare che chi lo fa sia un genio, un creativo, un avventuriero, ma non è sempre così. I grandi innovatori della storia sono di solito persone profondamente legate alle credenze del loro tempo e non si estraniano dalla società se non per immaginarne una diversa e migliore. Chi inventa qualcosa di nuovo normalmente lo fa per rendere migliore la società, non per distruggerla o chiamarsene fuori. Che senso avrebbe una nuova medicina senza gli ospedali e soprattutto senza la credenza condivisa che le persone malate vanno aiutate e non soppresse? Che senso avrebbe scoprire una nuova legge della fisica se non avvenisse all'interno di una società a cui, di come funziona l'universo, interessa qualcosa? Il genio è qualcuno che pensa fuori dalla scatola, ma ha particolarmente a cuore la scatola. La vuole aprire e inserire in un insieme di scatole più grande. Non la vuole distruggere, non la vuole rinnegare. Anzi, cercherà sempre di raccordare la sua scoperta con le scoperte precedenti, con le credenze precedenti, perché la sua nuova idea vada a far parte delle credenze condivise della società. Se l'ignoranza è una prigione, il genio non è il carcerato che lega insieme lenzuoli e fugge da solo portando con sé altri compagni nella notte, ma quello che trova un sistema per cui la prigione diventa sempre di più una casa, con porte e finestre sempre più aperte e luminose e maggiore libertà per tutti. Questa è la storia di un uomo che invece è proprio fuggito da solo nell'oscurità, da una prigione per lui insopportabile, una realtà che non riusciva ad accettare, credendo invece a delle idee strane, assurde, propinate ad arte, ma che gli davano la speranza di cui aveva un disperato bisogno e che ha avuto la sfortuna di sfuggire nella più oscura delle notti. Questa è la storia di John Ayers. L'11 giugno 2021 era una serata calda, in cui si poteva cenare all'aperto senza nemmeno accorgersi dell'arrivo della notte, continuando a parlare, ridere e scherzare con i propri commensali. Jenny McCann era seduta nel giardino della sua casa nel nord di Londra con suo fratello gemello, John Ayers, i loro genitori, Lynn ed Eric, e il marito e i figli di Jenny. Era la festa per il 10° compleanno di suo figlio. John e i loro genitori erano scesi a Southport dal Merseyside per il fine settimana per festeggiare. Jenny aveva preparato ricette libanesi. Gli adulti erano contenti per il vino, i bambini per la torta di compleanno. Jenny se lo ricorda che quella sera la vita era davvero bella. Nessuno si ricorda esattamente come si era finiti a parlare del vaccino contro il Covid. D'altronde era ed è purtroppo ancora un argomento di cui le persone non potevano quasi fare a meno di parlare. E a quel punto John ha iniziato a dire delle cose davvero senza senso, cose folli, che hanno stupito i suoi parenti per la loro assurdità. Ha detto che la gente faceva il vaccino solo per poter mangiare gratis da McDonald's e che il vaccino conteneva formaldeide. Tutta la famiglia gli ha detto di non dire sciocchezze e hanno provato a fargli vedere articoli scientifici e prove tangibili dell'assurdità di quelle affermazioni sui loro telefoni. Hanno provato a condividere le loro credenze con lui e quelle di tutta la società. Ma John era già in fuga e non ha voluto ascoltare. Quel mondo di credenze condivise lui l'aveva già rifiutato e aveva risposto solo «Non voglio essere una cavia». Poi, come faceva lui, ha cambiato argomento con una battuta divertente e la discussione è finita lì. John stava bene, era in ottima salute e, come sempre, era una persona estremamente divertente. Qualche tempo dopo la famiglia si è ritrovata in un ristorante turco. Hanno giocato a freccette in giardino e John ha fatto centro con gli occhi bendati e se n'è vantato per tutto il fine settimana. Solo un momento di tensione ha turbato il weekend, quando la famiglia è andata tutta insieme in un centro benessere e John si è rifiutato di mettere la mascherina. Jenny gli aveva chiesto di metterla e lui gli aveva risposto bruscamente «Non sei mia madre, non dirmi cosa devo fare». Ma poi se l'era messa. Aveva fatto un'altra battuta delle sue e il battibecco era stato subito dimenticato. John e Jenny sono nati a Southport nel 1978. Da bambini erano diametralmente opposti. Jenny era una studentessa modello, amante dei libri. John era una peste, bravo nello sport e disinteressato alla scuola. Nonostante le loro differenze, condividevano un formidabile legame. «Quando eravamo molto giovani, eravamo l'uno l'ombra dell'altra», dice Jenny. Nell'età adulta ha sempre saputo quando suo fratello stava mentendo, come quando, per non farla preoccupare troppo, ha detto alla madre di essersi fatto male alla spalla andando a sbattere contro una strega ad Halloween, mentre in realtà era stato buttato giù dalla bici da un camion. Mentre Jenny andava all'università, John iniziava a lavorare nel negozio di tappeti dei genitori, ma era un lavoro troppo monotono per lui e quindi si è unito, grazie al suo fisico statuario, ai Chippendales, un gruppo di spogliarellisti con cui ha girato in tournée per tutta Europa. In questo periodo ha avuto un figlio, Messi, che ora ha 19 anni. Il rapporto con la compagna non ha funzionato, ma John era un padre impegnato e amorevole. Finiti i tempi dello striptease, John è tornato a Southport e ha iniziato a lavorare come specialista di prodotti nel settore dei pavimenti. Ha lavorato per necessità, ma lo sport era la sua grande passione. John è sempre stato un atleta di talento. John tende ad essere ossessionato dalle attività che intraprende. Nella sua adolescenza è stato un campione di salto con l'asta e un giocatore di hockey. In età adulta ha attraversato diverse fasi. Per un po' si è dedicato al triathlon, poi alle gare di bodybuilding e poi all'alpinismo. Non mancava mai l'appuntamento quotidiano nella sua palestra locale, dove ha incontrato il suo migliore amico, Jonathan Cohen, 37 anni, un perito edile. Mi vide una volta in palestra con una serie di pesi e da lì è stata una progressione naturale, ricorda Jonathan. Ad un certo punto ci trovavamo a uscire insieme ogni fine settimana. La dedizione di John al fitness era qualcosa di ammirabile. Ha davvero spinto il suo corpo al limite, dice Jonathan. John arrivava in palestra quasi tutti i giorni alle 6 del mattino. Durante una vacanza a Marbella, nel maggio del 2016, John continuava a essere fermato da altri uomini sulla spiaggia. Volevano conoscere il segreto del suo regime di allenamento. Jonathan ricorda, ridendo, di aver ritagliato via John dalle loro foto delle vacanze, perché accanto al fisico di John il suo rischiava di sfigurare troppo. Ma John non era soltanto un appassionato di fitness e palestre, era anche una persona che amava divertirsi. Era quello che gli inglesi chiamano una social butterfly, una farfalla sociale, una persona di grande compagnia a cui piaceva uscire, essere al centro dell'attenzione, ridere e scherzare. Era anche un provocatore che sapeva prendere in giro le persone a lui care, ma sempre in modo divertente, e tutti amavano la sua compagnia. Fin da ragazzino, John è stato un monogamo seriale, con l'animo romantico di chi crede che alla fine si troverà la persona giusta e ci sarà il lieto fine di ogni storia d'amore. Una volta, ricorda Jenny, ha chiesto ad una sua fidanzata di sposarlo mentre era vestito da Babbo Natale in una rappresentazione natalizia. Da gennaio del 2021 le cose per John sono diventate molto difficili. Le restrizioni per il Covid, che per alcuni erano solo un fastidio, a lui avevano letteralmente distrutto l'esistenza. Non poteva più andare in palestra, andare a arrampicare, vedere i suoi amici. La sua salute mentale ne risentiva enormemente. A dicembre aveva rotto con la sua fidanzata e quindi viveva da solo, soffrendo terribilmente questa condizione di isolamento e solitudine. La sorella racconta che ogni giorno lo chiamava per accertarsi che stesse bene, perché era sinceramente preoccupata per lui. Quando la loro nonna è morta, a marzo, e Jenny ha rivisto il fratello al funerale, è rimasta sconvolta. Era dimagrito tantissimo e non sembrava nemmeno più la stessa persona. John non poteva sopportare quella situazione e non riusciva a immaginare che qualcuno la potesse tollerare. Per lui nessun rischio sanitario poteva valere quel sacrificio, che nel suo caso era la cancellazione stessa del suo stile di vita e della sua personalità. Per questo iniziò a sviluppare sempre maggiore scetticismo sulla reale gravità della situazione e diventare un sostenitore della cessazione delle misure di isolamento. Tutto quello che voleva era tornare alla vita di prima, l'unica vita possibile per una persona come lui. I libri, i film, i passatempi domestici, il relax, erano tutte cose che lo annoiavano a morte e per cui non aveva alcun interesse. La sua vita era là fuori, con la gente, nella natura. La sua era una vita che poteva essere vissuta solo con il suo corpo, con la sua libertà, che ora, drammaticamente, gli era stata sottratta. John sapeva che il Covid era una cosa reale, ma era convinto che le autorità stessero enormemente sopravvalutando i rischi e imponendo misure insostenibili. E forse per lui era proprio così. Nessuna delle sue conoscenze a Southport aveva contratto il virus ed era convinto che il suo fisico, anche se avesse contratto il virus, non avrebbe avuto conseguenze. Iniziò a circolare senza mascherina e quando qualcuno gli chiedeva perché non voleva vaccinarsi, rispondeva che voleva aspettare, che c'era troppa confusione, che non si fidava dei messaggi del governo. John era diventato un sostenitore accanito di Tony Robbins, un personaggio famoso per i suoi discorsi motivazionali adrenalinici che gli hanno fruttato un patrimonio stimato di circa 500 milioni di dollari, oltre a un'isola privata alle Figi, e che vanta tra i suoi fan più famosi Serena Williams e Hugh Jackman. Robbins, pur non dichiarandosi apertamente antivaccinista, ha fatto numerosi commenti che tendono a sminuire la gravità del Covid e a considerare le misure di sicurezza eccessive. Nel frattempo, però, ha anche finanziato la COVAX, una società che produce vaccini e che lui ha sempre propagandato apertamente. John una volta ha detto alla sorella che il Covid era pericoloso solo per le persone malate, che non si dovrebbe vivere in un clima di paura e che una persona in forma e in salute non aveva nulla da temere da un virus come quello. E in questo non aveva tutti i torti. John aveva 42 anni ed era in perfetta salute. Per le persone come lui il tasso di mortalità è di circa 1 su 1500 infezioni. E tuttavia aveva fatto male i conti rispetto al vaccino. Sebbene un rischio minimo sia presente, come in ogni somministrazione medica, il vantaggio è notevole. Ad oggi, numeri alla mano, una persona vaccinata ha 32 volte meno la possibilità di morire di una non vaccinata. Come scrive il dottor Tom Stafford, docente di psicologia presso l'Università di Sheffield, la percezione del rischio non tiene quasi mai conto della sua asimmetria. È come con le cinture di sicurezza. Puoi passare mesi, anni, una vita intera senza averne bisogno, ma nel momento in cui ne hai bisogno, avercele o no fa una differenza enorme. È una cosa che non si può decidere sulla base dell'esperienza quotidiana, ma nella valutazione di una situazione straordinaria, e gli esseri umani fanno molta fatica a percepire questo squilibrio nella valutazione dei rischi, perché l'esperienza quotidiana funziona quasi sempre, e valutare correttamente quel quasi non è facile, specie se si tratta di un pericolo mortale. Tom Stafford è un esperto di queste dinamiche nella valutazione dei rischi. Nel 2009 ha pubblicato un documento in cui si misurava la fiducia che le persone hanno nelle informazioni fornite dalla scienza e dagli scienziati. Intervistando persone che vivevano in luoghi con pericolosi livelli di inquinamento, ha dimostrato che le persone credono a quanto gli scienziati comunicano, ma poi si fidano maggiormente di amici e parenti, perché percepiscono che gli scienziati non hanno a cuore la loro situazione come loro. Di fronte al dilemma tra competenza e fiducia, vince quasi sempre la fiducia. Anche nelle aziende, gli imprenditori tendono ad assumere più persone di cui si fidano, inclusi amici e parenti, piuttosto che persone con ottime competenze, ma che sembrano loro indifferenti alle sorti dell'azienda e al successo dell'impresa. Questo perché, secondo loro, le competenze si possono sempre acquisire, ma la fiducia è un qualcosa di connaturato ad una data relazione, e se non nasce spontaneamente, non c'è modo di crearla d'arte. Internet replica poi questo meccanismo su larga scala. Le persone tendono a dare fiducia non alle istituzioni e alle fonti ufficiali, ma agli influencer, che danno l'impressione di parlare direttamente con loro, che creano una connessione emotiva con il proprio pubblico. E siccome di solito li ascoltiamo mentre siamo soli, il nostro inconscio tende a classificare quelle relazioni come personali e dirette, uno a uno, mentre in realtà l'influencer sta parlando a milioni di persone. Le istituzioni invece hanno un linguaggio freddo e impersonale, asettico, privo di coinvolgimento e di emozionalità, e spesso questo viene interpretato come indifferenza. I numeri, che sono spesso la forma di comunicazione più usata, non sembrano tenere conto dell'importanza delle persone e nessuno vuole sentirsi soltanto un numero di una statistica. E così, sui social, molte persone iniziano a fare confusione tra informazioni corrette e sbagliate e a fidarsi di chi sembra partecipe dei nostri problemi, delle nostre ansie e delle nostre paure. I guru e gli influencer dei social diventano parte di una famiglia immaginaria in cui inconsciamente molti iniziano a riporre una fiducia completamente immotivata. E una volta parte di questa famiglia, le persone coinvolte iniziano ad allargarla, diventano membri attivi di un sistema di proselitismo. Una nuova credenza sociale si è creata e ora bisogna diffonderla il più possibile. È uno degli istinti sociali più forti, non solo negli uomini, ma anche in molti animali. Una volta che siamo convinti di aver imparato qualcosa di nuovo, vogliamo assolutamente insegnarlo ai nostri simili. John non faceva eccezione a questa regola e divenne un accanito utilizzatore dei social media, in particolare di Facebook, su cui sfogava tutte le sue frustrazioni e cercava continuamente di denunciare quello che per lui era un assurdo complotto che rovinava la vita di milioni di persone, inclusa la sua. Era finito in un loop che non gli faceva più mettere giù il telefono, nemmeno quando era in visita alla sorella. Privato di qualsiasi altra valvola di sfogo per canalizzare le sue energie, quella era diventata la sua nuova ossessione. John è risultato positivo al Covid il 29 giugno 2021. Il 3 luglio stava già malissimo. Amy, la sua nuova fidanzata, lo ha dovuto costringere a chiamare un'ambulanza e farsi ricoverare d'urgenza in ospedale. Jonathan, il suo migliore amico, gli ha scritto un messaggio e John ha risposto che era ricoverato per una polmonite. Ancora non accettava il fatto di essere malato di Covid. John aveva una febbre alta e difficoltà a respirare. I medici lo hanno attaccato al respiratore e l'hanno avvolto in coperte rinfrescanti. Il 4 luglio, John è stato sveglio tutta la notte a vomitare sangue. Ha inviato a Jonathan una nota vocale la mattina dopo. «È la peggior nota vocale che abbia mai sentito in vita mia», afferma Jonathan. «Sono scoppiato a piangere a metà». La nota vocale è lunga un minuto e mezzo, in cui John riesce a dire solo 12 parole. «Non la invierò mai a nessuno, ma se qualcuno mi chiedesse se il Covid è reale, glielo farei ascoltare», ha dichiarato Jonathan. «È la cosa peggiore del mondo. Posso sentire la paura in lui, è letteralmente senza fiato. E questa è una persona che poteva correre una 10 km o scalare una montagna senza alcuno sforzo». Il 6 luglio, Jenny era al supermercato quando una sensazione di grande panico si è abbattuta su di lei. «Ho avuto la sensazione che qualcosa non andava con John», dice. «Se n'è andata senza fare la spesa. Quel pomeriggio ha ricevuto una telefonata. John era in terapia intensiva. Ha subito preso un treno per Southport, singhiozzando per tutto il tragitto». L'11 luglio, John aveva bisogno di un ventilatore polmonare per respirare artificialmente. Jenny gli ha parlato al telefono prima che fosse sedato. Gli ha detto che lo amava, non ha potuto rispondere, ma le ha scritto «non lasciare, che si arrendano con me». È stato l'ultimo messaggio che ha ricevuto dal suo gemello. La mattina del 27 luglio, la famiglia di John ha ricevuto la chiamata che temeva. Stava morendo. Dovevano andare subito se volevano salutarlo. Corsero in ospedale, ma John si era stabilizzato quando arrivarono. Il personale ha detto loro di andare a casa e che avrebbero richiamato se ci fosse stato qualche cambiamento. Circa un'ora dopo l'ospedale ha richiamato, la famiglia è salita in macchina e ha iniziato a guidare verso l'ospedale a tutta velocità. Gli infermieri continuavano a chiamare, dicendo loro di sbrigarsi. Sono corsi in terapia intensiva, dove il personale stava aspettando con le mascherine e le protezioni contro il contagio. Jenny poteva sentire gli allarmi che suonavano nella stanza di suo fratello. «Non riuscivo a smettere di tremare», dice. «Sembrava che un mostro stesse per uscire dalla mia bocca e non riuscissi a controllarlo». Quando finalmente avevano indossato tutte le protezioni, sono corsi nella sua stanza. Era pieno di personale, della terapia intensiva, tutto in lacrime. John era appena morto. Il patrigno di Jenny è crollato a terra, sua madre stava piangendo. «La direttrice ha afferrato mia madre e la teneva in braccio», racconta Jenny. «Tutti piangevano, il consulente piangeva, tutto il personale piangeva, perché era così giovane e non sono riusciti a salvarlo». Prima di morire, John ha detto al medico che lo stava curando quanto si fosse pentito per non aver ricevuto il vaccino. Il dottore ha detto che si stava sentendo profondamente in colpa prima che lo mettessero in respirazione forzata, racconta Jenny. Diceva: «Perché non mi sono fatto vaccinare? Perché non l'ho fatto? Perché non ho ascoltato?» È per questo motivo che la sua famiglia ha accettato di condividere la sua storia. «Probabilmente non sarebbe morto se avesse avuto il vaccino», dice Jenny. «È solo questo. Ha preso una decisione sbagliata. Tutti noi prendiamo sempre decisioni sbagliate e John ha pagato il prezzo più caro per questo, il che è terribilmente ingiusto. Ma i virus, a differenza degli esseri umani, non hanno un sistema di credenze condivise e di quello che è giusto a loro non importa nulla». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!